Allora, stasera potrebbe essere una serata storica per qualcuno, perché probabilmente da stasera in poi deciderà di non smetterà di essere evangelico. E a parte, insomma, lo scherzo, stasera quello di cui parleremo è un argomento talmente importante che delineerà la vostra vita e probabilmente, molto probabilmente, anche il vostro rapporto con gli altri. Perché se accettate quello che viene detto stasera, sarete nei guai. No, prima di fare così, ascolta. E quello che io vi chiedo stasera è, prima di giudicare quello che io vi dico, ascoltatelo fino alla fine. Una delle cose che per me è importante dire stasera è che se io sono qua e sono stato invitato da Luca, da Lucia, non è perché la pensiamo nella stessa maniera su tutto, ma perché siamo amici. E in un modo o in un altro l'amicizia va al di là, chiaramente, della dottrina. Quanti sono d'accordo con questo? Va al di là di quel fatto del se tu la pensi come me, eccetera, eccetera, bene, se non la pensi come me, allora non possiamo stare insieme. Noi siamo là, credo, una chiara manifestazione, io, Mauro e Luca, dove non ci troviamo dottrinalmente su tutto, abbiamo delle cose sulle quali magari discutiamo, ridiamo, su certe cose non ne parliamo perché sappiamo il nostro modo di pensare. Ma stasera io mi sembra che si sente piano di qua, mi sembra che si sente piano dalla sala, che arriva molto dai monitor. Va bene? Sì, ok. Quello di cui parleremo stasera va letteralmente a demolire uno dei fondamenti principali della Chiesa evangelica. Definitivamente. Stasera parleremo in maniera estrema della grazia, perché la grazia è estrema. E vorrei che apriste con me la Bibbia in Giovanni 1,17, ho tanto da leggere e spero di fare in tempo, perché quello di cui parleremo stasera meriterebbe chiaramente tanti studi, tanti approfondimenti, però questo è il tempo e questo è quello che useremo. Il fondamento che andremo a discutere e io spero a demolire definitivamente nei nostri cuori, ma soprattutto nella nostra mente, è questo. Esistono veramente creature di Dio e figli di Dio? Esistono veramente creature di Dio e figli di Dio? Cioè la Bibbia fa questa differenza. Figli di Dio si diventa. Questo è quello che ci è stato insegnato e questo è quello che ci hanno fatto leggere in un modo o in un altro con un versetto della Bibbia. Stasera andremo a vedere qualcosa di fondamentale che non solo cambia il nostro modo di pensare, di ragionare, di credere, ma che cambierà, se viene accettato, il nostro modo di approccio nei confronti delle persone che noi oggi chiamiamo creature di Dio. Giovanni 1, al versetto 17, leggiamo dal verso 16, che è chiaramente il verso dal quale viene preso il tema anche del campeggio. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, ditelo insieme a me, grazia sopra grazia. Per favore, riempite la vostra bocca di questa parola. Riempite il vostro cuore, riempite i vostri pensieri, riempite il vostro credo, riempite le vostre attitudini, riempite le vostre motivazioni, riempite le vostre parole, riempite i vostri programmi e i vostri progetti con questa parola: grazia, grazia sopra grazia. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata data, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Noi affrontammo questo argomento al Centruria, mi ricordo, nel 2011. Fece scalpore. Stasera dovevo predicare qualcos'altro, ma oggi pomeriggio, mentre ero nella mia stanza a leggere, a pregare, leggevo e studiavo la Bibbia, il Signore mi ha dato finalmente l'anello mancante che mi mancava. E sapete, come un codice PIN, quando si inserisce si sbloccano tutte cose. Ho avuto chiaro davanti il quadro in maniera talmente chiara e cristallina. E il Signore mi ha fatto sentire di condividere con voi quello che ho ricevuto oggi pomeriggio. La legge è stata data, ma la grazia e la verità sono venute. Nel testo greco la parola "sono venute" in realtà è al singolare, non è al plurale. Quindi se dovessimo leggere in maniera originale, leggeremmo in questo modo: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità è venuta. La grazia non la puoi separare dalla verità. La grazia e la verità sono una stessa cosa. Amen. Non sono dottrina, non sono insegnamento, sono la persona stessa di Gesù. La grazia è la persona stessa di Gesù. E andremo a vedere, vi farò vedere stasera, che noi abbiamo molta più fede in quello che Adamo ha fatto che non in quello che Gesù ha fatto. La legge è stata data, ma la grazia è la verità. La grazia si è presentata in carne ed ossa. E così come è scritto anche in Tito, se andiamo a leggere il capitolo 2, in Tito, al versetto 11, è scritto: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Dite insieme a me: tutti. Non sta parlando del tempo in cui Gesù è venuto in carne ed ossa, sta parlando di un principio spirituale. Vi prego di seguirmi, se potete leggere, prendere appunti, prendete appunti, se poi volete, probabilmente da domani mattina già la predicazione è disponibile online sul nostro sito. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, dice il versetto 12, e ci insegna a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata e speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Alleluia. La grazia è venuta ed è apparsa a tutti gli uomini. Ora vi chiedo di leggere insieme a me Romani capitolo 5, dal verso 12 in poi. Quanti credono che ogni bambino che viene al mondo è un dono? Quanti lo credono realmente? Qualunque tipo di bambino, quello nato all'interno di un matrimonio, quello nato al di fuori di un matrimonio, quello nato addirittura attraverso violenze. Sono doni. Quelli nati attraverso l'inseminazione artificiale sono doni. Chiunque viene al mondo è un dono, è vero o no? E Gesù dice in Matteo 18, parlando dei bambini, di loro è il regno di Dio. Quanti credono che Gesù ha detto la verità? Gesù è la verità e ha detto la verità. Addirittura un giorno è scritto in Marco 10 che Gesù prese un bambino perché c'era la discussione tra di loro, chi chi tra di loro fosse il più grande, Gesù prese il bambino, lo mise in mezzo e ha detto: forse non avete capito che se non vi convertite e non diventate come il piccolo fanciullo, voi non potete entrare nel regno di Dio. Guardate che importanza incredibile Gesù dà ai bambini, perché a noi è stato insegnato che l'uomo nasce peccatore. È vero o no? L'uomo nasce peccatore. Sapete che non esiste in nessuna parte della scrittura, nel Nuovo Testamento, una cosa del genere? E andremo a leggere delle versetti che ci hanno dato, che abbiamo letto, sui quali abbiamo studiato e dai quali abbiamo tirato fuori questo insegnamento, come Giovanni 1,12, come Efesini 2,3. Romani capitolo 5, il versetto 12. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Noi crediamo che attraverso il peccato e la disobbedienza di Adamo tutti gli uomini sono diventati peccatori, tutti hanno peccato, anche se non hanno peccato dello stesso peccato di Adamo. Noi sappiamo che l'identità dell'uomo si è corrotta perché il primo Adamo, quindi il capostipite della creazione, ha peccato, e attraverso la sua disobbedienza il peccato è entrato nel mondo, attraverso il peccato è entrata la morte, e la morte si è estesa su tutti gli uomini senza che gli uomini ne avessero colpa, sono diventati per natura peccatori attraverso la disobbedienza di Adamo, descritto al versetto 13, perché fino a che fu promulgata la legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione, se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più, ditelo insieme a me, molto più, questo è il capitolo del molto più, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come a quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. No, non è amen. È qualcosa che non abbiamo compreso. Perché se attraverso il peccato di Adamo la morte si è estesa a tutti gli uomini e tutti sono diventati peccatori senza commettere lo stesso peccato e senza neanche credere? Perché non riusciamo a credere che attraverso l'atto d'obbedienza dell'ultimo Adamo la giustificazione e la salvezza si è estesa a tutti gli uomini, senza che nessuno ha fatto quello che Gesù ha fatto e senza credere. Perché abbiamo creduto fino ad oggi che il peccato di Adamo fosse più grande e più potente della grazia di Gesù Cristo? Perché tutto ci dice esattamente il contrario. Che come il peccato si è esteso a tutti gli uomini e tutti sono diventati peccatori, la grazia si è estesa su tutti gli uomini e tutti sono diventati giusti. Il problema è solo uno, come ha detto Gesù. Quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. E poi spiega, di peccato perché? Perché non credono in me. Qual è il peccato che tiene lontani i figli? L'uomo non nasce peccatore. L'uomo nasce giusto. E fino ad un certo punto, quando non ha coscienza di peccato, Dio dice, di loro è il regno dei cieli. Ma succede qualcosa, cominciamo a corrompere la nostra mente. Ricordate il figlio il prodigo, che parla di ognuno di noi. Il figlio il prodigo nasce in casa del padre ed è figlio, ma arriva a un certo punto in cui desidera andarsene via da casa. E quando ritorna, non ritorna come creatura, ritorna come figlio. Tu dirai, ma la Bibbia dice in Giovanni che a quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Dice così, vero o no? Egli è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli, Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Arriverò a questo verso fra un poco. Anche quando Paolo dice, noi eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri, e per anni, fino a questa sera, ho creduto in quella scrittura. E c'era qualcosa, sapete, quando c'è qualcosa che non torna, noi siamo schiavi di traduzioni sbagliate. E non appena cambi una parola o una possibile traduzione, cambia completamente il testo davanti a te e la realtà biblica. Romani capitolo 8. Stiamo arrivando, eh? So che Mauro è contento stasera. Romani 8, versetto 14. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. La traduzione migliore è tutti i figli di Dio sono condotti dallo Spirito di Dio. Vedete, basta cambiare e mettere prima alcune parole, cambia totalmente il senso. Giovanni il discepolo che Gesù amava. Perché Giovanni il discepolo che amava Gesù? Non cambia totalmente? Sì o no? Giovanni il discepolo che Gesù amava. Giovanni il discepolo che amava Gesù. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Quanti sanno cos'è la adozione? Prendete in Galati. Perché vedete, quando noi leggiamo la scrittura, uno dei nostri più grandi problemi è che noi la interpretiamo con la nostra cultura. E quando noi leggiamo Giovanni 1,12 che dice a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare, qualcuno dice, vedi, figli di Dio sì, diventa. E quando andiamo a studiare nel testo greco e quando andiamo a studiare nella cultura ebraica, qualcosa cambia. Perché nel momento in cui tu associ Giovanni 1,12 alla parabola del figlio al prodigo, cambia completamente il senso. Galati capitolo 4 dice una cosa al versetto 4, a quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del suo figlio che grida nei vostri cuori, Abba, Padre, perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Cos'è l'adozione di cui parla Paolo? Quando noi leggiamo la scrittura e la interpretiamo con la nostra cultura, noi la prima cosa che pensiamo è un bambino dell'Africa che viene adottato da una famiglia in Italia, e quindi questo bambino lascia la casa, lascia la famiglia, lascia la sua terra, viene letteralmente sradicato dalla sua cultura, viene immesso in un'altra cultura, ha un nome nuovo, viene inserito in uno stato di famiglia, ha tutti i diritti che riguardano la famiglia che lo ha adottato, ma il suo colore di pelle è sempre diverso, il sangue che scorre nelle sue vene non sarà mai dei suoi genitori biologici. Lo trattiamo come figlio, lo trattiamo uguale agli altri, non ha importanza, ma è pur sempre un estraneo. E quando noi pensiamo al fatto che Dio ci ha adottati, in un modo o in un altro, abbiamo sempre questa tensione, questo dilemma dentro di noi. Ci sentiamo figli, però sempre pellegrini. Ci sentiamo cittadini, però ci sentiamo sempre lontani, distanti. A volte ci sentiamo abbracciati dal padre, a volte ci sentiamo fuori di casa e sentiamo il padre che ci tiene a distanza finché non facciamo determinate cose. E l'adozione, secondo la nostra cultura, è qualcosa che ci fa vedere il nostro rapporto con il padre sempre in maniera non perfettamente legata a lui, cioè non ci fa mai sentire pienamente suoi, perché in un modo o in un altro io vengo da un'altra nazione, in un modo o in un altro i miei veri genitori sono altri, in un modo o in un altro io sono stato adottato, vengo da un'altra parte. Mentre quando l'apostolo Paolo parla di adozione, non parla della cultura occidentale, anche perché ancora non esisteva quella forma di adozione che noi conosciamo, ma parlava della cultura ebraica, parlava di quello che succedeva all'interno di Israele. E lui lo spiega, e lo andiamo a leggere in Galati capitolo 3, leggiamo qualche versetto. Versetto 22. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù Cristo. Or prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato il nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Ora, attenzione al capitolo 4, versetto 1. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo, come dice qua, minorenni. Il termine tecnico è minorenni. Eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Di cosa parla l'apostolo Paolo? Paolo parla di quello che succedeva nelle famiglie ebraiche, nelle famiglie ebree e giudee, i credenti. E parla di quello che succedeva. E succedeva esattamente questo. All'età di 7-8 anni, seguitemi, all'età di 7-8 anni, il bambino lasciava la casa e veniva affidato ad un tutore, ad un maestro. Lasciava la casa e andava in una scuola. E in questa scuola gli veniva insegnata la Torah, la legge. Tutti i 5 libri a memoria, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Dopo i 5 anni il bambino veniva festeggiato. All'età di 12 anni, tra i 12 e i 13 anni c'è una festa, c'è tuttora in Israele, a Gerusalemme in particolare, che si chiama Bar Mitzvah. Ed è la festa che permette ai bambini di 12 anni di essere proclamati maggiorenni. In Israele si raggiunge la maggiore età, secondo la tradizione ebraica, all'età di 12 anni. E quando il bambino viene festeggiato e ritorna a casa, questa viene chiamata adozione. Il figlio ritorna a casa e riceve tutti i diritti della famiglia. Prima di uscire da casa, lui chiamava il padre Abba. Ritornato a casa da maggiorenne, non potrà più chiamarlo Abba, lo chiamerà padre. Abba è un'espressione ebraica che non significa semplicemente papà, ma che veniva usata dai bambini e viene tuttora usata dai bambini prima del Bar Mitzvah, che permette e consente loro di discutere delle cose della loro vita con il padre. Abba, questa cosa non vorrei farla. Abba, non mi va di fare questa cosa. Abba, per favore, questa cosa mi piacerebbe farla in questa maniera. Abba, ti prego, fa che questo calice passi da me, ma padre, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Quando il fanciullo ritorna a casa da maggiorenne, non potrà più chiamare il suo padre Abba, papà, lo chiamerà padre e si sottometterà alla volontà del padre e ai costumi della famiglia. E lui riceve in eredità tutti i diritti di figlio. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di rivendicare il loro diritto di figlio. No. Lasciate che entri. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, Gesù ha dato l'autorità di rivendicare i propri diritti di figlio. Perché pensi che Dio abbia creature e figli? Mentre la Bibbia ci dice molto chiaramente che la creazione è fatta di figli che sono già tornati a casa e di figli che sono lontani e che devono ritornare. E la scrittura che oggi mi ha scioccato è scritta in Giovanni al capitolo 11, che mi ha dato la chiusura dell'anello mancante che mi mancava. Giovanni capitolo 11. Versetto 47. Allora i capi dei sacerdoti e farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Questo uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. E non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione? Ora egli disse questo non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Per raccogliere in uno tutti i figli di Dio dispersi. Giovanni capitolo 1, versetto 12. Andiamo a vedere questo versetto che è un caposaldo per giustificare l'insegnamento che figli di Dio si diventa. Versetto 11, egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A tutti coloro che credono in lui e lo hanno ricevuto, poi vi farò avere se volete questa traduzione, Gesù ha dato loro l'autorità di rivendicare il loro diritto di ergersi come figli di Dio e vendicarsi per proteggere il proprio onore. Il diritto di rivendicare, dice l'autorità, di rivendicare il loro diritto di ergersi come figli di Dio e vendicarsi per proteggere il proprio onore. Efesini capitolo 2, so cosa state pensando, è successo pure a me. Ma questa sera ho deciso di venire allo scoperto, definitivamente. Perché non possiamo tacere. Capitolo 2, Efesini. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri. Io sono andato in crisi perché era l'unico versetto che non riuscivo a giustificare. Finché stasera non è arrivato Giovanni 11:52 e ho detto: ma io non ho mai studiato questo versetto nel testo greco, mai, perché mi sono sempre fidato di quello che mi hanno insegnato. Fidati di quello che ti insegnano, ma vai a studiare. Nel nome di Gesù ti supplico, vai a studiare, perché Dio dovrebbe avere creature se non è scritto da nessuna parte? Non è scritto da nessuna parte. Ma la Bibbia dice che siamo per natura figli di ira. Ah sì, per natura? Vai a studiare il testo greco e vai a studiare che cosa significa la parola natura. Dal greco phusis o phusis, che significa letteralmente crescita. E la radice di questa parola significa soffiare su qualcosa per portare una fioritura. E che tipo di applicazione ha nella natura di peccato? Molto semplice, perché la Bibbia non parla di natura di peccato. La Bibbia dice che è un processo. Voglio farvi vedere, voglio farvi riflettere. Quando è che noi abbiamo cominciato a vivere nelle concupiscenze della nostra carne o adempiere i desideri della carne e della mente? Siamo nati così o ci siamo diventati così? Eravamo figli i quali avevano il diritto del regno. A loro appartiene il regno di Dio. Il regno di Dio è loro, appartiene a loro. Crescendo ci siamo corrotti. Ecco perché Gesù dice: se non diventate di nuovo come loro, ritorna bambino. Ma se il bambino ha la natura di peccato, non può essere salvato. Ma la cosa straordinaria è che la natura di peccato è stata eliminata attraverso l'ubbidienza di Cristo e il sacrificio di Gesù sulla croce. Mediante la disubbidienza di Adamo nel giardino, il peccato si è esteso a tutti gli uomini. Attraverso l'ubbidienza dell'ultimo Adamo, tutti sono diventati giusti. Il problema, infatti, qual è? Qual è il peccato che tiene lontano le persone da Dio? Come si fa? Come si fa ad essere salvati? Vedete, noi abbiamo complicato il messaggio più semplice che esiste nella storia dell'umanità. I bambini non nascono peccatori. Ma c'è bisogno della nuova nascita, e qua entriamo in un altro discorso con il quale abbiamo speculato e ci hanno speculato per secoli. La parola nuova nascita è una traduzione sbagliata, perché Gesù parla di nascere dall'alto. Mostrami i segni che sei nata di nuovo. No, io non ti devo mostrare un bel niente, perché io sono nato dall'alto quando sono stato concepito. E se io muoio bambino, non ho bisogno di credere in Gesù. Non so se siete non d'accordo con me, voglio dire, Gesù l'ha detto, un'autorità sicuramente molto più eccelsa della mia. Se i bambini muoiono, vanno all'inferno? Perché? Perché? Come si fa a essere salvati se non credi in Gesù? Perché la fede in Gesù ti serve dopo che sei stato corrotto. Perché la fede in Gesù ti serve dopo che sei andato via da casa e hai bisogno di ritornare in te e dire: ma che ci stai facendo qua? Io ritorno a casa, non come creatura. Il figlio al prodigo ritorna a casa e Dio cosa gli ha detto? Dammi frutti di ravvedimento. Fatto così? Ha detto così il padre? No, cosa ha detto il padre? Cos'è che ha sconvolto il padre? Voglio darvi questo, per favore ricevete questo. Il figlio al prodigo dice tre cose fondamentalmente quando è nella tana dei porci. Dice così: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Il figlio ritorna a casa, sappiamo la storia, il padre va incontro, lo bacia, lo ribacia, lo battezza d'amore. E il figlio dice queste, doveva dire tre cose, ma ne dice due. Dice: padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Pah! Mano davanti alla bocca, si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Quello che ha toccato il cuore del padre quando ha sentito dire da suo figlio: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Si è girato verso i suoi servi e ha detto: mettetegli la veste più bella. Qualcuno avrebbe potuto obiettare: ma prima fallo lavare, perché puzzava di maiale, era sporco, sudicio. No, il padre ha detto: no, voi non capite, la giustizia non dipende da quanto tu ti lavi, la giustizia dipende dal fatto che io metto il mio vestito sopra di te. La giustizia non è dovuta dal fatto che noi ci sappiamo lavare e ci sappiamo profumare. La giustizia dipende dal fatto che Cristo ha compiuto un'opera per te una volta e per sempre. E il nostro compito non è andare dalle persone e dire loro: ravvedetevi dai vostri peccati. Questa non è la predicazione del Nuovo Testamento. La predicazione è: papà ti sta aspettando. Mettetegli l'anello al dito, mettetegli dei sandali nuovi ai piedi, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, questo mio figlio era perduto ed è tornato a casa. Gesù muore per riportare e riportare in uno, raccogliere in uno solo tutti i figli di Dio dispersi. Perché? Seconda Corinzi capitolo 5, sto facendo una fatica tremenda correndo, vorrei rimanere e andare un po' più in profondità. Seconda Corinzi 5, il versetto 19 dice così: poiché Dio cosa ha fatto? Ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Dio ha riconciliato già il mondo a sé, quando? Come in Cristo, quando? 2000 anni fa, mediante il suo sacrificio, non dito insieme a me, non imputando agli uomini i loro falli. Davanti a Dio non esistono peccatori. Esistono figli lontani che hanno bisogno di essere intercettati e riportati a casa. Perché l'unico peccato che li tiene lontani non è l'adulterio, non è la fornicazione, non è la droga, non è il gioco di azzardo, non è la pedofilia, non è la pornografia, non è l'omicidio, non è il furto, non è la... L'unica cosa che li tiene lontani da casa, l'unica, è il non credere in Gesù. L'unica. Ed ecco perché quello che è scritto al versetto 20, l'ho ascoltato l'altro giorno nel nostro campeggio a Roccella da un carissimo amico mio, Walter Biancalana, e quando lui parlava io avevo gli occhi in lacrime, come lui l'ha spiegato, perché non l'avevo mai visto così. Versetto 20: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. È come se Dio esortasse per mezzo nostro, è come se Dio è messo lì in ginocchio a esortare, a supplicare l'umanità: per favore, siate riconciliati con me. Dio che esorta attraverso di noi: siate riconciliati con me, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio per portare molti figli nella gloria. È scritto in Ebrei. Noi eravamo per natura, noi non eravamo per natura come anche gli altri. Noi abbiamo avuto una crescita nella malvagità, una evoluzione. Io non sono nato malvagio. Io non sono nato con la lingua di fuori che guardavo il sedere alle donne. Avete visto bambini maniaci? Avete visto bambini maliziosi? No, sono puri, sono unici, sono splendidi, sono indifesi. Di loro è il regno dei cieli. E se non vi convertite, non diventate di nuovo come loro. Cioè, il paradosso del cristianesimo è questo: se vuoi crescere, devi diventare come un piccolo fanciullo. Se vuoi vivere, devi morire. Adamo morì. Noi nasciamo da Dio nel momento in cui veniamo concepiti. La nostra vita ha una evoluzione nella malvagità e nel peccato. Entriamo nell'adolescenza con malvagità, con rabbia, con dubbi, con incertezze, con malizia, con vergogna, con paura, con ansia. E abbiamo bisogno di un messaggio che ci riporti a casa e ci faccia vedere realmente chi siamo. E voglio concludere con questa parola. Colossesi capitolo 1. Versetto 12. Scusate, versetto... Sì, 12. 12, 13 e 14, Colossesi. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la... Oh, se sapeste cosa significa questa parola. Cosa significa che siamo stati redenti? Abbiamo ricevuto redenzione, è una parola composta. Significa letteralmente ripossedere. Attraverso Cristo il Padre ha riavuto indietro ciò che è stato da sempre suo. Lui non ha avuto indietro qualcosa che non gli è mai appartenuto. Lui ha riavuto indietro, mediante l'ultimo Adamo, qualcosa che gli è sempre appartenuto di diritto. E quando noi ritorniamo a casa, Dio ci presenta non il conto dei nostri peccati, Dio ci presenta una veste nuova, un anello al dito, dei sandali ai piedi e grande festa. Quanti di voi, sperimentando la presenza di Dio, quanti di voi, ricevendo parola da parte di Dio, avete mai pensato: ma è come se avessi, come se fossi sempre appartenuto a questo? A quanti è successo? Non è una sensazione, è la verità spirituale della tua vita. Tu sei ritornato nel luogo dal quale te n'eri andato. I bambini vedono angeli continuamente, lo sapete? Fateci caso, bambini, nel momento in cui cominciano a gesticolare, voi vedrete il loro viso molto spesso fino all'età, succede anche a mia figlia Rebecca, all'età di 3 anni e mezzo, hanno a volte delle espressioni, hanno il viso puntato in alcuni luoghi e cominciano a ridere. I bambini vedono angeli continuamente, i bambini riescono a vedere anche i demoni, ma è molto raro. I bambini vivono una dimensione spirituale che è la stessa dimensione quando noi ritorniamo a casa in Cristo. Cominciamo a credere ogni cosa, cominciamo a sperare ogni cosa, cominciamo ad avere una fede cieca. L'ha detto papà, se l'ha detto papà è così. E ci sentiamo letteralmente come se appartenevamo a quel luogo. E noi diciamo: ma dove sono stato per tutto questo tempo? Mi sento a casa. No, tu non ti senti a casa, tu sei ritornato a casa. È nella stessa casa dal che hai lasciato nel momento in cui hai cominciato ad evolverti nella malvagità, nelle concupiscenze, nei desideri della carne. Ci siamo evoluti, siamo cresciuti, il vento di questo mondo ha soffiato su di noi e ci ha fatto fiorire secondo le cose di questo mondo. Abbiamo cominciato a pensare cose che prima non pensavamo, abbiamo cominciato ad avere dei sentimenti di odio, di rancore, di rabbia che prima non avevamo. Satana ha alitato sopra la nostra vita e ha cercato di far uscire il peggio da noi, ma quando siamo ritornati a casa il vento dello Spirito Santo ha soffiato sopra le nostre vite e una nuova primavera è iniziata. Alleluia. E quel deserto finalmente ha cominciato a fiorire. Alleluia. Questo è quello che noi dobbiamo dire alle persone. Se tu continui a vedere le persone come creature, tu sarai giustificato anche nel momento in cui dirai: per questo non ci prego più. E le guarderai con schifo, a volte anche con ribrezzo, con rabbia. Diciamo alle persone: io vengo al tuo battesimo, però tu devi venire al mio battesimo. E se quelli dicono no, come no? Ci rimaniamo male, ci arrabbiamo, io non prego più per te, anzi manco ti prego più il Vangelo, perché Gesù ha detto di non dare le perle ai porci. Le perle ai porci. Abbiamo preso questo versetto e l'abbiamo utilizzato per l'evangelizzazione, mentre Gesù non aveva niente, non stava parlando dell'evangelizzazione, là stava parlando del rapporto tra credenti. Gesù lì stava parlando del fatto che se tu hai un problema con tuo fratello, te lo devi risolvere tra te e lui. Paolo riprende questo discorso in Corinzi e dice: se avete delle discussioni interne fra di voi, non fate intervenire quelli di fuori. Quelli di fuori. Non dare le perle ai porci. E chi ti dà il diritto di considerare porco o maiale qualcuno che ancora non è tornato a casa? Perché tu eri uno di quelli. Io ringrazio Dio che Dio ha avuto misericordia di questo maiale, perché tali diventiamo lontano da Cristo. Ma io ringrazio Dio che non si sono stancati a parlarmi della buona notizia. E soltanto una cosa mi ha attirato a Dio, quando mi hanno detto: Dio ascolta le tue preghiere. Dicevo: non è possibile, Gesù è morto lì su una croce appeso al legno. No, lui può parlare, lui risponde, lui ti ascolta, lui è accanto a te e lui può realmente parlare al tuo cuore. E quando sono ritornato a casa, mi ricorda, una pace soprannaturale è scesa nella mia vita. Io non ho avuto una nuova nascita, io sono ritornato a casa e la grazia salvifica di Dio mi ha insegnato e mi insegna ancora. Perché se dobbiamo essere onesti, dovremmo nascere di nuovo ogni singolo giorno, perché nessuno qui ha una tale perfezione da poter dire: io sono nato di nuovo. Ma noi siamo ritornati a casa e la grazia salvifica ci insegna a fuggire e ci insegna ancora oggi. Io non ho imparato tutto, non so tu, ma io ancora ho molto da imparare. Noi siamo nati dall'alto. Abbiamo avuto un momento in cui eravamo con Lui. Eravamo i padroni. Ricordate quello che abbiamo letto in Galati? Dice: il figlio, anche quando è minorenne, anche se è padrone di tutto, sta insieme ai servi. Ricordate questo verso? È straordinario perché è rivelatorio. Paolo dice: per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sottotutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù. Eravamo figli, ma eravamo schiavi. Eravamo figli, ma eravamo tenuti in servitù. Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Ha detto: io non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Sapete un'altra traduzione qual è? Io non vi ho mai chiamato servi, ma solo amici. Io non vi ho mai chiamato servi. E Paolo dice: voi non siete servi, voi siete figli. Amen. voi non siete più schiavi, voi siete gli eredi di questo regno, perché è piaciuto a Dio, ha detto Gesù, è piaciuto al Padre di darvi questo regno. Parliamo tanto della nuova nascita, ma ancora non riusciamo a capire quando una persona veramente è nata di nuovo. Perché? Perché Dio non ci dà l'autorità di giudicare. E io vi chiedo, se avessimo qua l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro, chi dei due pensate sia nato di nuovo? Guardiamo l'apostolo Pietro. E insomma, è un processo. Io non ricordo la mia vita è cambiata da un giorno all'altro. Io ho un processo. Ci sono cose che sono accadute, delle cose che sono crollate da un momento all'altro, ma il mio cambiamento dura da 27 anni. E su certe cose vi garantisco che devo ancora cambiare. Su certe cose non voglio cambiare. Perché mi piace, lo confesso. Tante altre cose sono cambiate. Ma cos'è la nuova nascita? E se invece di chiamarla nuova nascita, la chiamassimo nati dall'alto? E se cominciassimo a vedere le persone di fuori, i nostri colleghi, il nostro datore di lavoro, e quello che ci offre, quello che ci prepara il caffè al bar, la commessa del supermercato, o il nostro vicino di casa che ci fa un'antipatia tremenda, o la nostra collega, qualcuno, invece di vederli come creature, quelli sono creature, noi siamo figlie. Quelli sporchi, miseri, peccatori, figli del diavolo. No, Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo. Quella persona che sta accanto a te è tuo fratello ed è tua sorella, e l'unica differenza che c'è tra te e lui o tra te e lei è che tu hai creduto in Gesù e lui ancora no, ancora no. Quei miscredenti increduli, Signore, vuoi che scenda fuoco dal cielo come fece Elia? Lo facciamo scendere così consumiamo questi samaritani, ipocriti, falsi. Gesù ha detto: voi non avete idea di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Ma è così difficile credere e ricevere il fatto che Dio ha tanto amato il mondo che vuole salvarlo. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E Gesù ha detto queste parole prima che lui morisse. Ma una volta che lui è morto, l'apostolo Paolo ha scritto: attraverso l'ubbidienza dell'ultimo Adamo, la giustizia si è estesa su tutti gli uomini. Ecco perché, come diceva Lucia l'altra sera, quando le persone credono in Gesù possono cominciare subito a parlare in lingue. Ma quanti di voi, correggetemi se sbaglio, prima di aver messo fede in Gesù avete sentito la voce di Dio nella vostra vita? Vi è mai capitato di fare delle esperienze soprannaturali nella vostra vita? Vi è mai capitato di essere strumenti nelle mani di Dio? Sì o no? A voglia. Avete avuto delle esperienze soprannaturali, avuto delle situazioni che vi hanno aperto in un certo senso la mente su una realtà spirituale che prima ignoravate. Poi quando siete arrivati a casa il quadro si è completato. Quanti maghi, quanti medium, quante persone che operano nell'occulto in realtà non stanno facendo altro che utilizzare dei doni e dei talenti che Dio ha dato a loro per il male. Ma sono uomini e donne con dei talenti incredibili, aperti al mondo dello spirito, e non appena questi ritornano a casa cominciano ad essere usati in maniera potente da parte di Dio. E noi cosa gli diciamo? Prima dobbiamo cacciare un poco di demoni, dobbiamo fare un po' di ministrazione. Dimmi un numero. 8, hai 8 demoni in questo momento, non lo so. Uomini che usano il dono della musica, del canto, prima di ritornare a casa. Una volta che arrivano a casa, noi cosa gli diciamo? Però non puoi più cantare per il mondo. E tu gli dici, io la decima non te la do. Ah, poi allora puoi cantare. Amore, che ti tocca? Non esistono creature di Dio. Esistono figli. Figli che sono lontani, dispersi, e figli che sono ritornati a casa. Se tu sei ritornato a casa, per favore, non fare come il figlio, con il fratello del figlio al prodigo. Non lo fare. Che le persone quando vedono te possono dire, come ha detto Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me. Io voglio che tu cominci a credere questo per la tua vita, che non è una cosa che riguarda Gesù soltanto. Gesù è il capostipite di una grande famiglia, è il primogenito di molti fratelli. Lui è il nostro fratello maggiore, e se il nostro fratello ha detto chi ha visto me ha visto il Padre, noi in Cristo possiamo dire chi vede noi deve vedere il Padre. Un padre che sta sulla finestra e aspetta il figlio che ritorna all'orizzonte. Alleluia. E se il figlio prodigo tornando a casa avesse incontrato il fratello maggiore prima? Che guaio, che danno incredibile. Oggi non avremo probabilmente una delle più grandi parabole che Gesù ha mai insegnato. No, il figlio prodigo ritorna a casa, nessun giudizio, nessuna condanna. I suoi peccati il padre non glieli ha fatti pesare, glieli ha fatti passare. Ritorna a casa, dove sei stato? Il padre da lontano, vi immaginate, guarda il figlio da... cae. Inizia a fare un cane, a fare un cane. La deve pagare, ora lo vedrà, ora lo metto sotto. No, è il padre che gli va incontro. Ma in che Dio abbiamo creduto? In che Dio abbiamo creduto? Un padre che guarda da lontano i figli che ritornano, noi invece li aspettiamo. Devi venire in chiesa per essere salvato, devi venire in chiesa per essere benedetto, devi venire in chiesa per essere guarito, devi venire in chiesa perché in chiesa preghiamo per te. Ma perché? Non puoi pregare per lui lì dove sta amministrando i maiali? E fai sentire lì tra i maiali la presenza di Dio e il profumo di Cristo. Ma se noi andiamo là, ci corrompiamo, possiamo anche, come si dice? Ci possiamo contaminare. Contaminare. Io quando sento questa parola, contaminare. Contaminare. Sono io che ti contamino nel nome di Gesù. Come quelli che dicono, non mi salutare se no ti immisco alla malattia. Salutami, abbraccia, ammisco io alla guarigione, non ti preoccupare. Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi, gridò il lebbroso. Gesù toccò, stese la sua mano e lo toccò. Secondo la legge di Mosè, Gesù in quel momento divenne impuro. Nessuno poteva toccare un lebbroso e non diventare impuro, ma la Bibbia dice che la misericordia trionfa sul giudizio, e la grazia di Dio scorreva, la potenza di Dio dalle mani di Gesù, e in quel momento non solo lui non è diventato impuro, ma la guarigione è arrivata all'uomo lebbroso. Non avere paura di contaminarti, non puoi, non puoi. No, è impossibile. c'è solo una cosa che ti può contaminare ed è il rancore, la rabbia, ma parte da dentro, non viene da fuori. Non c'è niente fuori di noi che possa contaminarci, ma tutto quello che esce da noi. Amen. Alleluia. Penso che avrò perso 1,5 chili in questa ora. Ho fatto una fatica tremenda. Però vogliamo pregare un attimo, vogliamo chiedere al Signore di rinnovare la nostra mente. Amen. Possiamo chiedere a Dio di rinnovare la nostra mente. Smettiamola di credere che ci siano creature di Dio. Non è scritto da nessuna parte. Dio non ha creature, Dio ha solo figli. Dio ha figli lontani e figli che sono ritornati a casa. Amen. Alleluia. Se Dio avesse creature significa che Lui sarebbe totalmente estraneo dal momento in cui vieni concepito al momento in cui tu metti il tuo piede in comunità. E questo non ha senso, perché la scrittura è piena di scritture e di parole che ci garantiscono che Dio ci conosce. È Dio che ha intessuto. Amen. Oh, nel tuo libro sono scritti tutti i giorni della mia vita, dice la Bibbia. Amen. Nessuno dei miei giorni è nascosto a te, nessuno. Dio era coinvolto quando tua madre e tuo padre stavano facendo l'amore e sei arrivato tu, concepito in quel grembo. Dio era lì quando quell'uomo ha violentato quella donna e quel seme è partito e ha incontrato l'ovulo di quella donna. Dio era lì presente quando quel bambino è stato concepito fuori da quel matrimonio. Dio era lì coinvolto. Non sto dicendo che Dio stava approvando quell'atto, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che quando c'è un concepimento Dio è coinvolto in un modo o in un altro. Amen. E Dio dice: questo appartiene a me, questo ovulo, questo feto appartiene a me. Dalla gravidanza al parto Dio guarda e dice: a te appartiene il regno dei cieli, è tuo figlio, è tuo figlia. Poi arriva il momento in cui andiamo via da casa. Padre, dammi la parte dei miei beni. E il padre in silenzio. E voglio dirvi quest'ultima cosa: secondo la cultura ebraica, chi andava via da casa veniva diseredato e cancellato dallo stato di famiglia. Queste sono cose che noi non sappiamo perché non sono scritte, ma quando vai a studiare la cultura ebraica tu ti rendi conto che quando un figlio stava dicendo al padre in anticipo dammi la tua eredità, il figlio stava dicendo: da questo momento tu per me sei morto. E il padre diceva: da questo momento tu non sei più mio figlio. Si chiudeva la porta di casa e non si riapriva più per questi figli ribelli. Ma un figlio è sempre un figlio. E il figlio ritorna a casa perché conosceva il cuore del padre. E quando ritorna a casa, non ritorna come servo, ritorna come erede. Oh, lui voleva tornare a casa per avere uno stipendio. Dio gli dice: tu non avrai mai uno stipendio, perché i servi sono degni di uno stipendio. I miei figli hanno un'eredità. E anche se tu mi hai chiesto in anticipo un'eredità, voglio dirti, figlio, che io sono un padre ricco e buono e tu avrai di nuovo la tua eredità. E quell'anello al dito rappresentava l'autorità, la famiglia e tutto quello che rappresentava, tutto ciò che la famiglia, il nome della famiglia rappresentava nella sua vita. Lui ritorna a casa e invece di essere giudicato, che cosa ha? Una nuova carta di credito. Non è meraviglioso nostro papà? Non è il giudizio che ci spinge al ravvedimento, è la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. Io mi ravvedo ogni giorno, e oggi pomeriggio ero lì mentre studiavo, parlavo con Massimo, dicendo, ho mandato dei messaggi a degli amici miei, ho detto Dio sta parlando alla mia vita, Dio ha rimesso, ha chiuso la catena con questo anello di Giovanni 11:52, il figlio di Dio sta riunendo in uno solo tutti i figli di Dio dispersi. Alleluia. Per favore, preghiamo un attimo. Chiedi allo Spirito Santo, se pensi che questa parola sia da parte di Dio e pensi che questa parola abbia parlato al tuo cuore, io ti chiedo, per favore, chiedi allo Spirito Santo di cambiare il tuo modo di pensare, il tuo modo di rapportarti con le persone. Alleluia. Fallo, chiedi allo Spirito Santo. Ravvediti, ravvediamoci stasera. Ravvediamoci. Di aver pensato che siamo migliori, di aver pensato che siamo diversi. L'unica cosa che differenzia te da quelli cosiddetti del mondo è la fede in Gesù. Ma figlio sei tu, figli sono loro, perché in Cristo Gesù, attraverso il suo sacrificio, tutti i figli, tutti gli uomini sono diventati giusti. E l'unica cosa che li separa non sono i peccati, ma è l'incredulità. Perché parliamoci chiaro, anche noi pecchiamo giornalmente. E quello che noi facciamo non sicuramente non ci separa da Dio. Ma la Bibbia dice, senza fede è impossibile piacergli. Senza fede è impossibile piacergli. Chiedi a Dio di cambiare il tuo mondo. No, qua non si parla soltanto di rinnovamento della mente, qua è letteralmente un cambio di cultura. Decidi stasera se continuare a credere in cose che ti hanno insegnato. Questo non fa di te un figlio peggiore, un figlio migliore, assolutamente no. Però questo può cambiare il tuo approccio con le persone, il modo di vederli. Tu non li vedi più come il fratello del figlio al prodigo che da casa giudica tutti coloro che vanno via o che ritornano a casa, ma tu vedi le cose dalla prospettiva del padre. Comprendete la differenza? È la prospettiva che cambia. Noi non possiamo più permetterci di vedere gli altri dalla prospettiva del fratello del figlio il prodigo, che è là, che si affatica, che osserva i comandamenti del padre, che non ha mai trasgredito nessun comandamento, che è sempre lì, ligio al dovere, ligio al lavoro, e che giudica tutti coloro che vanno via da casa o che ritornano a casa così, in maniera molto leggera. Sono anni che ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comandamento, e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici, e ora che è venuto questo tuo figlio che ha sperperato le ricchezze con le prostitute, tu ammazzi il vitello ingrassato. La risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare grande festa perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, questo tuo fratello era perduto ed è tornato a casa, questo tuo figlio ha fatto questo e questo. Il padre dice: no, questo tuo fratello. Viviamo nella stessa maniera. Ero contento per te che eri a casa, ma il mio cuore sanguinava nel sapere mio figlio lontano da casa, saperlo lontano in mano di chi, dov'è in questo momento, cosa sta facendo, con chi è, starà malato, starà bene, è morto, si sarà sposato, avrà avuto dei figli, oppure sta andando dietro le prostitute a vivere una vita dissoluta. Dov'è mio figlio? Dove sei, Adamo? Dove sei? Questo è il grido di Dio ancora dopo 2000 anni, dopo 6000 anni. Dove sei? dove sei? Dove sei, figlio? E Adamo continua a rispondere, l'uomo continua a rispondere, ero qui, mi ero nascosto da te perché avevo paura. Come fai ad avere paura? Vieni qui. Dio riveste Adamo ed Eva con delle pelli di animali. Il padre riveste il figlio, il prodigo, con una veste nuova. Tu appartieni a me. Adamo non ha perso la salvezza, Adamo ha perso l'autorità. Adamo non ha perso il cielo e il paradiso, Adamo ha perso la terra. E quando tu ritorni in Cristo, tu riacquisisci tutti i diritti di re. Tutti i diritti di re. Alleluia. Tutti i diritti di figlio di Dio, erede di Dio e coerede con Cristo. E non c'è più alcuna differenza neanche tra te e Cristo. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Non so voi, ma quando il Signore ha cominciato a parlarmi qualche anno fa su questo argomento, la mia vita era sconvolta. Stasera Dio ha messo proprio l'anello finale e vi garantisco che sarà un messaggio che porterò fin quando Dio mi darà la grazia di farlo. Non importa quello che diranno. Io voglio stare dalla parte di papà. Io voglio stare dalla parte della famiglia. La famiglia è cosa nostra. Alleluia. Dai la mano alla persona accanto a te. Anche nei corridoi. Ci pensate che una volta eravamo lontani da casa? Vi ricordate com'era la vostra vita prima di ritornare a casa? Vi ricordate qual era l'angoscia che vivevate? Le paure, le ansie? Una vita immersa, lontana da Dio, dove il diavolo alitava e soffiava sopra la nostra vita e faceva uscire il peggio di noi. E ricordate com'era la vostra vita? Non lo dimenticate mai. Questo ci darà stimolo e voglia di ringraziare sempre il Signore che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Alleluia, alleluia. E quando siete ritornati a casa, non in comunità, a casa, è scritto la Bibbia che Lui ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno. Ci ha tirati fuori dalle tenebre e ci ha detto: forse non hai capito che tu appartieni a me. Forse non hai ancora compreso che sei sempre stato mio dal principio. Ti ho permesso di andartene via da casa per un certo tempo, ma ora è arrivato il tempo che tu ritorni a casa. E la tua casa è il regno di Dio. Ed è in quel regno, in quella dimensione spirituale, dove ogni cosa è possibile. Con una veste nuova, con un anello al dito, con dei sandali ai piedi, è un padre gioioso e felice che sei tornato a casa. Dio non ha mai smesso di fare festa. Mai. Smettila di credere che Dio è arrabbiato con la Chiesa. Questa è una delle bugie più incredibili che esistono oggi. E basta un video che arriva dalla Colombia, dal Brasile, per mandare in crisi i figli di Dio. Perché? Perché non sono radicati nell'identità che hanno in Gesù. Perché non gli è stato insegnato che la loro identità non dipende da quello che loro fanno, ma è perché papà ti ha voluto vivo, tu sei e tu esisti, non perché tu l'hai voluto, ma perché qualcuno ti ha desiderato. Alleluia. I miei figli sono i miei figli perché io li ho voluti, non perché loro lo hanno voluto. E loro sono un mio problema, la mia gioia, e sono io che mi prendo cura di loro. Non hanno scelto loro di venire al mondo, non hai deciso tu di nascere. È papà che ti ha voluto. E qualunque cosa tu faccia, questo non cambierà la tua natura. figlio sei e figlio rimani. Ciò che farà la differenza è se credi in Gesù oppure no, se ritorni a casa o decidi di stare ancora tra i maiali. È questa l'unica cosa che fa la differenza. Credi in Gesù, sarai salvato tu e la casa tua. Cosa devo fare per essere salvato? Credi. Cosa devo fare? Credi. Cosa devo fare? Credi. Cosa devo fare? Credi. Ma non devo nascere di nuovo? No, devi credere. Devi credere. Devi credere. Noi continuiamo a predicare quello che Gesù non ha mai predicato. Continua a predicare sulla nuova nascita. Gesù non ha mai predicato né insegnato, soltanto una volta alle 2 di notte con un giudeo, fariseo, dottore della legge. E basta. E basta. E la domanda era: come posso entrare nel regno di Dio? Questa mano che stai tenendo stretta in questo momento apparteneva a qualcuno che era lontano da casa. Sei grato a Dio che la mano che stai stringendo è la mano di qualcuno che è ritornato a casa? E se unissimo le nostre forze, veramente, e cominciassimo a smettere di farci la guerra gli uni gli altri, di creare separazioni, divisioni all'interno del corpo, quello non la pensa come me, quello non la pensa come me. Non andare là perché no, non andare là perché. E se invece unissimo le forze per essere una testimonianza e presentarci davanti ai nostri fratelli lontani da casa e dire: chi vede noi, vede il Padre. Come si presentarono Pietro e Giovanni al paralitico: guarda noi, guarda noi. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Che cosa hai da dare? Che cosa hai da offrire? C'è qualcosa che sta attirando l'attenzione dei tuoi fratelli lontani? Fai venire l'acquolina in bocca mentre preghi, mentre canti, mentre leggi, mentre stai ricevendo da Dio? Le persone ti guardano e possono dire: mizzica, anch'io lo voglio, anch'io voglio diventare così. Anch'io voglio quella pace, anch'io voglio quella gioia, anch'io voglio quell'entusiasmo, anch'io desidero quella voglia di vivere. C'era quello che andava in giro a distribuire trattati, aveva le scarpe nere, i pantaloni neri, la cintura nera, la camicia nera, la giacca nera, aveva la barba nera, il cappello nero, e parlava di Gesù. Parlava del paradiso e diceva: ravvedetevi peccatori. E un uomo gli rispose e disse: se Dio è come te, preferisco andare all'inferno. E se il paradiso mi deve fare diventare come te, preferisco rimanere nei miei peccati. Aveva torto? Assolutamente no. Che immagine stiamo dando? Ecco perché a volte dicevo: i credenti sono oggi in Italia allo 0,0. Dico: Dio mio, ma quanto è potente sto diavolo? E quanto invece è così debole il nostro Gesù? E se la finissimo di fare i calcoli sulle percentuali? Cominciassimo a credere che abbiamo 60 milioni di fratelli in Italia. Io lavoro molto con la Chiesa Cattolica, molto, anche con la Chiesa Evangelica lavoro. Questa arriva dopo, eh? Ero evangelico, per scelta ho deciso di non esserlo più. È una decisione che ho fatto. Non avete idea di quanti fratelli e sorelle ci sono nella Chiesa Cattolica. Ma quale 0,0? La nostra nazione è piena di fratelli e di sorelle. Mi sono trovato in una sala l'altro qualche anno fa con 1500 cattolici che parlavano in lingue con le mani alzate, che stavano adorando Gesù. Ma quale 0,0? I credenti sono lo 0,0. Non permettete a nessuno di dirvi queste sciocchezze, perché non è vero. Siamo molto più dei non credenti. sono molto di più i credenti che i non credenti. E per favore, non considerate i credenti gli evangelici, perché Dio ha alcuni salvati pure tra di loro. E quando pensiamo ad un credente, ah, è credente, quindi vuol dire è diventato evangelico. È vero o no? Nella nostra mente uno più uno fa due. Per noi è così. È diventato credente, cioè ha lasciato la Chiesa Cattolica ed è diventato evangelico. Magari anche pentecostale. Poverini i pentecostali. Sono sfigati. Sapete perché sono sfigati i pentecostali? Perché pensano di essere gli unici. Perché pensano di essere lo 0,0. Si parla di fede, si parla di gloria, ma rimangono sempre lo 0,0. Si parla di fede, si parla di gloria, ma le loro comunità rimangono sempre lo 0,0. Chiaramente scherziamo su queste cose, però comprendete di che cosa stiamo parlando stasera, eh? Di qual è la sostanza di cui parliamo. Siamo molto di più di quello che pensi. Coloro che sono con te sono molto di più di coloro che sono contro di te. E non sto parlando di angeli. Io non so come concludere, onestamente. Ma non lascerò la conclusione ad un pentecostale. Zero, zero, zero. Dai Luca, dai. Alleluia. Io una cosa sento in questo momento. Se vieni, vieni Mauro, vieni pure tu Lucia. Noi siamo la dimostrazione classica che è possibile lavorare insieme, pur essendo totalmente diversi. Amone, continua. Ed è bello questo, è stupendo, perché l'amicizia è una scelta. È una scelta. Io scelgo di essere unito con qualcuno. Io scelgo di essere unito con Luca. E lui sceglie di essere unito con me. Io scelgo di essere unito con Mauro. E lui fa lo stesso con me. Siamo diversi come tutti noi. E se andassimo a fare una ricerca, noi avremmo, quanti siamo stasera? Un ottantino, un centinaio? 100 dottrine diverse. Garantito. Ma per favore non venite più a dire che siamo lo 0,0. Eh? All'1% festeggiamo. 1%. 1% su 60 milioni, quant'è l'1%? Eh? 600.000. Siamo meno di 600.000. Ci vorrebbero fare credere. Poi devo parlare male della Federazione Pentecostale. No, no, perché no. No, delle denominazioni, no. Sono amici di Enzo Sgueglia. Che il... Gesù è andato alla croce per avere lo 0,0. Pensate che nel giorno del giudizio Dio perderà la sfida. Pensate che dall'Italia avremo soltanto lo 0,0. Ci sono persone qui stasera che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. E per la prima volta io voglio chiederti stasera, se non hai mai dato la tua vita a Gesù, io voglio chiederti di farlo stasera. Io voglio chiederti di ritornare a casa. Possiamo pregare tutti insieme? Eh? Chiesa, preghiamo un attimo. C'è qualcuno che ancora non ha dato la sua vita a Gesù qui? Alleluia. Io voglio chiederti di alzare la tua mano in alto. Se non hai mai dato la tua vita a Gesù, se non lo hai mai fatto, se non hai mai detto a Gesù, voglio credere in te. Gloria a Dio per quella mano alzata. Per favore, vieni avanti, voglio pregare per te. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta? Eh? Girati verso di me. Ciao, vuoi finire di finire?
Lo 09.
Dai, arriviamo all'1% così, dai.
Ti voglio coprire.
Dai, ti preoccupare. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù stasera per la prima volta? Alleluia. Mauro, sento che c'è... Dov'è Mauro? Mauro, sento una parola forte da parte di Dio per questo ragazzo. Come ti chiami? Fiore. La sbocciatura c'è stasera, dai. Vieni, vieni. Alleluia. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù? Qualcuno che non ha mai, mai, mai dato? C'è una chiamata forte su sto ragazzo. C'è qualcuno che ancora non ha dato la sua vita a Gesù, che questa sera per la prima volta? Tu mi sembravi un apostolo da come ti ho visto in questi giorni. Come ti chiami? Alessandro, gloria a Dio. Noi questa sera diamo il benvenuto a casa a Fiore, ad Alessandro. Amen. Alleluia. Vieni Daniele, vieni a pregare per Alessandro. Alleluia. Questo è il più grande commercialista che abbiamo a Roma. Un grande. Alleluia. Vogliamo pregare? Luca, vogliamo pregare? Dai, vieni, vieni, vieni. Io lo conosco, quindi vorrei che gli dessi tu. C'è qualcuno questa sera che vuole ritornare a casa, che non è mai tornato? No, sto gioendo per la moglie. C'è qualcuno che vuole tornare a casa? Qualcun altro che ancora non è tornato a casa? Qualcuno che ancora sta lì lontano con gli animali immondi? Posso chiederti di pregare per la persona che è accanto a te? Potete pregare gli uni per gli altri? Andiamo verso la conclusione. Preghiamo gli uni per gli altri, dai. Emilio, prega per lui. Per lui, per lui, per lui. Pregate gli uni per gli altri, dai.